Iniziamo questo speciale di approfondimento sull'Hack Meeting del 2014. L'Hack Meeting, un evento annuale di cui tante volte abbiamo parlato da queste radio, che quest'anno si terrà nella città di Bologna a fine giugno. Ma iniziamo a entrare un po' nei contenuti e nella storia. L'Hack Meeting è un evento che ormai da 17 anni si muove per l'Italia, portando contenuti legati a quel mondo digitale non di tecnologie e con tutte quante le sue contraddizioni, senza nasconderle. Non è quindi un evento tecnofilo, non è un evento insomma in cui si esalta la tecnologia come mezzo di liberazione, ma è un mezzo in cui si approfondisce la tecnologia con le sue contraddizioni e anche ovviamente con i suoi usi tattici interessanti e da approfondire. Allora, iniziamo questo speciale di oggi facendo una piccola panoramica storica, ma poi entreremo un po' nel vivo. Vogliamo magari parlare di come nasce, sull'onda anche di quale problematiche nasce l'Hack Meeting nella città di Firenze 17 anni fa?
Vabbè, nasce dall'incontro di singole persone che vogliono vedersi per dare una visione, dare una propria interpretazione, un proprio contributo sull'utilizzo critico della tecnologia. Già pervasiva quando Hack Meeting è nato, ancora oggi ancora più pervasiva e invasiva.
Allora, magari piccola parentesi, interrompo per ricordare comunque agli ascoltatori e alle ascoltatrici che comunque stiamo parlando del 1998, giusto per dare magari una dimensionalità storica a cose che adesso sembrano scontate, un momento in cui internet ancora era agli albori, ecco, giusto per ridimensionare magari un contesto che magari ci si può dimenticare. C'era un momento in cui esistevano le persone appassionate di computer, ma quasi non esisteva internet.
C'erano dei nodi aggregatori sui quali si scambiava del software, si scambiavano dei messaggi, si comunicava, e era appena nata internet. E nel 98 proprio questa rete, ancora non collegata tramite internet o comunque che usava poco internet, fu colpita da un gravissimo attacco repressivo,
l'Italian crackdown.
Centinaia di persone furono indagate, alcuni furono arrestati e quindi Hack Meeting nacque anche come risposta a questo attacco repressivo, perché la repressione si accorgeva in questo momento che l'informatica e la telematica esistevano, erano utilizzati da tutte e da tutti e quindi erano un punto dove poter colpire.
Da lì l'Hack Meeting ha cercato sempre di essere non un incontro di nicchia tra appassionati, ma un incontro che invece attraversasse i territori comunicando con l'esterno, sia in senso divulgativo sulle tecnologie stesse, ma anche in senso proprio di cercare di non richiudersi ad un aspetto puramente tecnologico, proprio perché il fatto che ci sia stato un crackdown delle polizie a livello nazionale dimostrava che qui non si stava parlando di pura ricerca, si stava parlando di qualcosa in qualche modo anche di ben più interessante, di ben più scottante. Ed allora l'Hack Meeting ha sempre itinerato e quest'anno tornerà nella città di Bologna e ci torna per la seconda volta, perché c'è già stata più di 10 anni fa. Vogliamo allora magari sentire quello che ci dice un compagno da Bologna riguardo alla situazione che si è venuta a creare quest'anno, perché l'Hack Meeting, quando attraversa le città, cerca sempre di creare dei momenti cittadini, quindi di creare dei processi che non riguardino soltanto gli appassionati di tecnologia, ma che ambiscano oltre. Sembra proprio che quest'anno si sia creata una buona situazione. Vai Gine, raccontaci qualcosa.
Allora, avevi ragione quando dicevi che c'era stato più di 10 anni fa. Nello specifico era stato nel 2002 e fu fatto in un luogo che si chiamava TPO, ora che si è spostato e cambiato completamente tipologia di spazio. E quest'anno, diciamo più o meno a novembre, circa fine novembre, ci siamo incontrati tra persone che militavano in diversi spazi, in diversi collettivi, sia con un particolare interesse alla tecnologia, sia in interesse politico in generale. Quindi circa in un gruppo di una ventina di persone abbiamo deciso che potevamo prenderci, diciamo, l'accollo di pensare ad un meeting. L'hack meeting è un evento che viene organizzato all'interno di una lista, una mailing list che è nazionale, anche se poi le persone locali, diciamo, sono, cioè, hanno parecchio lavoro, diciamo, da svolgere, nello specifico per il periodo precedente e per far sì che lo spazio sia utilizzabile da una folla che può variare da 500-400 persone fisse e più i visitatori che girano, che passano, che...
A proposito di spazio, mea culpa, non ho ancora nominato dove si svolgerà, oltre che a Bologna, più di preciso, l'Hack Meeting quest'anno. Quindi parlaci dell'XM24.
Sì, lo spazio è l'XM24, è uno spazio che è aperto anche questo da 12 anni, più o meno, diciamo, quando c'era il vecchio Hack Meeting è nato anche XM24. Lo spazio è adesso è il più vecchio che c'è a Bologna, è uno spazio attraversato da tutte le realtà, diciamo, è un po' un collettore di realtà, non c'è proprio... diciamo, è un contenitore di associazioni e di collettivi. Inoltre si è sempre proiettato verso questo tipo di cultura, sia con Indie Media, con autistici, con altri collettivi tipo Indivia, che parlavano e praticavano la loro politica anche all'interno dell'informatica. Quindi ci sembrava opportuno, diciamo, portarlo lì.
Allora, hai nominato molti, diciamo, gruppi, insomma, di diverso tipo, che sicuramente hanno lavorato nel media attivismo, nel cosiddetto activism, e così via. Ma in realtà a Bologna c'è tanto altro, ovviamente con sfumature diverse e con approcci diversi. Penso in particolare alla Club, ma in realtà mi vengono in mente anche esperienze più legate ai media. Ci vuoi parlare di quali sono un po' le realtà che più delle altre stanno già iniziando ad animare l'Hack Meeting di quest'anno?
Sì, c'è A Club, che è, diciamo, un hack space che si trova lì ad XM24, nel sottosuolo, diciamo, in una cella frigorifera. Poi però ci sono anche altri gruppi che si trovano in altri luoghi completamente disparati. Ce n'è uno che si trova a Casalecchio, che si chiama Raspi Bo. C'è un lug locale, che sarebbe un Linux User Group. Ci stanno dei collettivi studenteschi, come può essere Obo. Ci sono degli altri spazi sociali, come può essere il Berneri. Ci sono, vabbè, una serie di gruppi e collettivi. Ora ad elencarli tutti a memoria non riesco.
Sì, no, insomma, non era nemmeno quello l'importante. Era anche un po' per dare l'idea di come è variegato, però anche per certi versi compatto, l'universo che sta intorno ad Hack Meeting.
Sì, diciamo che comunque siamo molto differenti fra di noi, però, diciamo, abbiamo un denominatore comune e cerchiamo di proseguire nel perpetuare questo denominatore, diciamo, senza metterci i bastoni fra le ruote.
Va bene, e parlando della fase di costruzione cittadina dell'Hack Meeting, mi viene sicuramente da chiederti qualcosa in più riguardo al tema dei warm-up. Innanzitutto parliamone per chi ci ascolta. I warm-up, che vuol dire letteralmente preriscaldamento, no? Mi viene in mente il warm-up, ad esempio, è il giro che fanno le macchine prima di iniziare una gara. E, insomma, è una fase di riscaldamento prima di entrare nel vivo. È il nome con cui ormai da parecchi anni si chiama quella fase che viene prima dell'arrivo di Hack Meeting, proprio come evento, come 3 giorni, ma che in qualche modo ne anticipa già i temi e inizia a creare dibattito, sensibilizzazione su certi argomenti. Ed è quindi uno dei momenti anche da cui si inizia in qualche modo a misurare quelli che saranno i temi che domineranno un po' la situazione e anche quali saranno le realtà che ne faranno parte e così via. Il warm-up di questo Hack Meeting in particolare mi sembra molto popolato di eventi. Dopo ne approfondiremo alcuni, ma intanto si può farci una panoramica più generale e dei contenuti e anche magari del contesto in cui sono originati e così via, è sicuramente molto utile.
Allora, i warm-up sono incominciati già diverso tempo fa. Il primo mi pare sia stato il 22 febbraio e parlava dell'utilizzo di Twitter e sia delle criticità che dei pregi all'interno del mediattivismo. Ce ne sono degli altri che sono stati non solo a Bologna, ma sono stati, che ne so, ad esempio a Firenze. C'è stato uno a Firenze, uno a Giulianova, ce n'è stato uno a Teramo e poi un'altra a Bologna il 28 di marzo che parlava di Linux, che è la rete comunitaria di cui Roma ha, diciamo, la concentrazione più grossa di nodi. Ce ne sarà un altro il 6 di maggio, uno l'8 di maggio, e uno il 12 e poi andrà avanti così, diciamo, per tutto giugno.
Va bene, e volevo giusto aggiungere che è comunque una caratteristica base e per noi completamente in linea con lo spirito di Hack Meeting, quella di essere quello che le persone portano. Quindi si verifica spessissimo che la lista dei seminari appare negli ultimi 4 giorni, che ci sono tantissime persone che si presentano in anticipo con il desiderio proprio di costruire il posto nell'infrastruttura che magari a volte manca o comunque secondo i partecipanti non è sufficiente per quello che vogliono fare durante i 3 giorni, persone che si presentano dicendo io voglio fare questo seminario all'ultimo momento, poi questo seminario a volte raccoglie moltissima attenzione e si trasforma in un laboratorio in cui molte persone insieme mettono le mani su quello di cui prima avevano discusso. Quindi insomma è veramente un evento che riesce a praticare autogestione in modo veramente molto vivo. Insomma, ti ringrazio per la domanda, a questo punto mettiamo un pochino di musica e ritorniamo dopo e approfondendo alcuni dei contenuti di questi warm-up. Mr. Kokoschka, it just happened again. Struck the museum like a hurricane. Sad, so sad. All of our culture, it's dead and it's gone. Sad, so sad. From Babylon, baby, back to Babylon. Sad, so sad. There's stuff you find along the way and stuff you leave behind, and it all ends up with stuff that you can buy. Siamo di nuovo in onda, parlavamo di Hack Meeting, parlavamo della sua storia e di come quest'anno sta già attraversando il territorio bolognese in vista dell'evento che ci sarà il 27, 28 e 29 giugno all'XM24 di Bologna, e andiamo a parlare dei contenuti con cui si stanno animando i warm-up, questi eventi in qualche modo preparatori anche dal punto di vista del dibattito cittadino dell'Hack Meeting. In particolare sentiamo Void per parlare di un warm-up dal titolo Do It Yourself Book Scanning.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao.
Allora, io uno di questi warm-up l'8 maggio a Casalecchio, è un paesino a quarto d'ora, 20 minuti da Bologna, farò un seminario in cui illustrerò una serie di strumenti, sia hardware che software libero, per digitalizzare dei libri e poterli pubblicare in rete. Quindi farò una panoramica, diciamo, molto generale su quelle che sono le tecniche che vanno dalla dalla scansione della carta, quindi utilizzando tanto dei comuni scanner domestici quanto delle apparecchiature un pochino più avanzate. Sono delle apparecchiature che lasciano molto spazio all'inventiva, sono oggetti autocostruiti, sono oggetti che sono frutto di lavoro in rete o di altre collaborazioni. E quindi vi presenterò quindi sia la parte di, diciamo, di acquisizione dell'immagine che tutta la parte seguente di post lavorazione dell'immagine, come poter migliorare queste immagini, renderle più leggibili e infine come poterle pubblicare in rete in dei formati che mantengano comunque diciamo, l'esperienza del libro. E questo mio allora, il seminario dell'8 maggio sarà un seminario molto tecnico, nel senso che io mi addentrerò in particolare su uno strumento che è il Do It Yourself Book Scanner, che è un kit che si può comprare ma si può anche costruire, perché in rete sono presenti i progetti, i disegni per autocostruirsi, quindi se si ha un'esperienza o manualità con la falegnameria è un oggetto che si può fare a mano. Illustrerò questo strumento che permette con delle comuni macchine fotografiche, delle macchine compatte, permette di essere pilotato da un computer con Linux. In particolare io farò vedere come si può fare con un Raspberry questa cosa, e diciamo, tutto questo strumento qui permette di, in maniera molto veloce, di poter fotografare le pagine di un libro e poi successivamente rilavorarle. E il mio interesse in questa attività, nell'attività di digitalizzazione dei libri, in particolare deriva da un progetto che io sto seguendo e che ho iniziato da poco più di un anno. E il progetto nello specifico lo presenterò durante l'ACC Meeting, quindi durante il meeting di fine giugno. Nel seminario dell'8 maggio mi concentrerò quasi essenzialmente sulla parte tecnica e mi addentrerò molto anche nel software. Quindi diciamo l'8 maggio è orientato molto più agli smanettoni. Mentre invece a fine giugno presenterò questo progetto che si chiama Archivio Grafton 9, è visualizzabile sul sito grafton9.net. È un sito dove sto pubblicando delle digitalizzazioni di libri, riviste indipendenti, fanzine, vecchi pamphlet, dal circuito dell'editoria dei centri sociali di fine anni 80 e inizi anni 90. Sono tutti materiali che sono da tempo fuori stampa, alcuni sono molto rari, e sono materiali che non sono mai stati presenti in rete. E il mio interesse nel fare questo lavoro, digitalizzarli e pubblicarli, è essenzialmente quello innanzitutto di farli conoscere a un numero maggiore di persone pubblicandoli in rete. Al tempo stesso, mettendoli online, io spero di poter assicurare a queste pubblicazioni una vita maggiore, una conservazione maggiore dei contenuti di queste riviste. E al momento, se visitate il sito, ci sono 40-45 titoli, sono essenzialmente riviste o ci sono al momento alcuni libri.
Un modo per complimentarmi col tuo lavoro è quello di ricordare come l'accesso a tante riviste o tante pubblicazioni che sono state fatte negli anni passati di cui ormai non c'è traccia presenta in realtà tante difficoltà che vanno banalmente dal reperimento della rivista o della pubblicazione originale e poi al fatto che spesso non tutte le copie di queste riviste o di queste stampe vengono mantenute nella maniera più appropriata, quindi il tempo, la muffa crea comunque anche una difficoltà magari nell'acquisire un'immagine che poi deve essere comunque accessibile a un pubblico più ampio possibile.
Tra l'altro io a quel tempo non è che non c'ero, ma insomma ero molto giovane, diciamo che quelle riviste non le ricordo, ma per me vederle online non è soltanto stato accedere ad un contenuto che non conoscevo, ma effettivamente è l'accedere ad una parte di controcultura, penso di poter dire senza sbagliare troppo, che è in qualche modo stata rimossa o quantomeno perduta, quindi si tratta non soltanto di un reperimento, di un prodotto della cultura, come magari può essere una canzone famosa, che è comunque qualcosa di valido, no? E che abbiamo sempre difeso, la condivisione dei prodotti artistici, ma qualcosa di più, quello narra un pezzo della storia di quello che si è mosso in basso a sinistra appena una ventina d'anni fa.
Sì, giustissimo tutto. Quello che al momento ho già messo online e le altre cose che sto lavorando principalmente vengono dalla mia collezione di libri. Io nel corso degli anni sono stato un collezionista molto incallito di questo tipo di materiale qui. Quello che non ho io in casa in realtà spesso lo prendo in prestito dalle biblioteche. E che sono, a mio avviso, sono una delle risorse importantissime e oggi noi le conosciamo poco, però ho avuto, diciamo, con questo progetto ho potuto cercare negli archivi delle biblioteche bolognesi e ho trovato un sacco di pubblicazioni di quegli anni che non ero riuscito a trovare da nessuna parte, quindi spesso io prendo in prestito il libro dalle biblioteche, lo scannerizzo e nel giro di un paio di giorni lo riporto dietro. Riguardo ai contenuti, ancora non ne siamo sicuri, però probabilmente all'Hack Meeting potremmo legare la presentazione di Archivio Grafton 9 con la presentazione di un libro, si chiama Post Digital Print ed è curato da Alessandro Ludovico, che è l'editore di... il curatore della rivista Neural, una delle riviste storiche di cultura digitale in Italia. In questo suo libro, che è uscito nel 2012 in inglese, ma che è stato tradotto in italiano e uscirà a fine maggio qua in Italia, lui analizza l'evoluzione della stampa digitale dal 1984 fino ad oggi. Quindi fa un'analisi molto dettagliata di come, diciamo, l'editoria indipendente si è evoluta dai primi anni 80 fino ad arrivare al mercato elettronico attuale. E in particolare si lega a Grafton 9 perché i contenuti che io sto mettendo online, le riviste e questi libri, oltre ad essere interessanti per il contenuto stesso, per il testo che c'è, sono interessanti soprattutto per la forte creatività nell'estetica della rivista e per tutta la sperimentazione che c'era nel cercare dei nuovi linguaggi sia visuali che testuali in queste riviste. E in quegli anni lì, cioè nella metà degli anni 80, queste riviste sono state, diciamo, il frutto di una vera e propria rivoluzione, che adesso ci sembrerà banale, però in quegli anni lì fare una rivista al computer, cioè passare da qualcosa che vedevamo sul computer alla carta, era veramente una cosa nuova e rivoluzionaria. Cioè, adesso si parla di rivoluzione dei maker perché abbiamo delle stampanti 3D che ci permettono di avere degli oggetti fisici. In quegli anni lì c'era stata la rivoluzione dei DTP, il desktop publishing, ovvero dei software su dei computer casalinghi che ci permettevano, diciamo, di passare da un oggetto creativo visualizzato su uno schermo a un oggetto sulla carta. E queste riviste che io ho messo online sono proprio frutto di quella rivoluzione lì, perché prima di allora, diciamo, tutta la parte di editoria di movimento dei centri sociali e affini, tutta quella parte di editoria, da un lato c'era stato il ciclo stile, quindi i movimenti degli anni 70, e dall'altro c'era stato poi tutta l'arte punk che era fatta con delle fotocopie, comunque era composizione manuale o ritagli o collage. In quegli anni lì assistiamo, diciamo, all'uso, il computer diventa personal, entra nelle nostre case e ci sono i software che permettono di poter impaginare, di poter creare una rivista da zero, quindi fatta dal basso, do it yourself. E il libro si chiama Post Digital Print e ancora spero di poter avere Alessandro Ludovico all'Hack Meeting per introdurre il libro e poter legare Grafton 9 alla presentazione di questo libro qui. E tutti i libri che io digitalizzo, non l'ho detto, ma sono esplicitamente senza copyright. In quegli anni lì non esistevano nemmeno le Creative Commons, ma era in maniera esplicita, era evidente su quei libri che veniva rigettato il copyright. E in alcuni casi un paio di libri specifici erano dei libri con dei diritti di autore, e in quei casi lì ho provveduto a contattare l'autore, che è stato comunque entusiasta del fatto che un suo libro che da tempo non era più disponibile sul mercato potesse essere messo gratuitamente in rete ed essere consultato di nuovo. E tutti i libri che io pubblico li pubblico su Archive.org, quindi possono essere sfogliati online oppure possono essere scaricati in una serie di formati che vanno dal PDF al DCV e possono essere comunque conservati e visualizzati dal proprio computer successivamente.
Ma perché uno dovrebbe utilizzare ad esempio quell'aggeggio che hai detto che si può autocostruire piuttosto che un normale scanner?
Ma in realtà nella pratica dello scannerizzare libri uno strumento preciso adatto non c'è, cioè è un lavoro, come dire, molto artigianale, cioè di volta in volta uno deve valutare qual è lo strumento migliore e di volta in volta se ne possono inventare tantissimi. Allora, diciamo, uno scanner piano da tavolo al momento è la soluzione più economica, cioè una soluzione molto economica, perché in realtà si possono comprare anche scanner che costano un bel po', però diciamo che uno scanner domestico da meno di 100 euro permette di avere delle immagini di qualità molto alta e in maniera anche molto veloce. Il limite principale degli scanner da tavolo è la grandezza, quindi hai uno scanner A4 o A3, quindi all'interno non puoi metterci un libro più grande, quindi grandezza del foglio e poi anche grandezza del libro. Se hai un libro con molte pagine, poterlo adagiare sul piatto dello scanner non sempre è possibile, o perché il libro non si apre, oppure perché il libro è molto vecchio e delicato, rischi di romperlo se lo apri del tutto. Quindi questa soluzione del do it yourself book scanner, che poi vedremo lì nel seminario, in realtà permette di tenere il libro aperto su un piatto a V, quindi anche un libro con molte pagine non lo si deve, diciamo, aprire del tutto, e permette di effettuare la scansione fotografando due pagine in simultanea, quindi abbatte comunque i costi di un normale scanner da tavolo, in cui gran parte del tempo lo si perde per prendere il libro, rigirare la pagina e rimetterlo al suo posto. Diciamo, queste sono alcune delle soluzioni possibili, però in rete esistono un sacco di comunità, di gente che scannerizza libri e di volta in volta si inventa delle cose diverse per poterlo fare. Cioè, oggi banalmente anche uno smartphone, un telefonino di quelli che si ha in tasca, hanno delle macchine fotografiche con delle ottiche molto potenti, anche uno smartphone oggi riesce a fare fotografie di un libro. Ci sono in rete dei progetti per costruire dei supporti mobili, dei telaietti ad uno smartphone, monti lo smartphone con un'illuminazione, diciamo, più o meno adatta, riesce a fare la stessa cosa con questi oggetti qui. E il seminario si chiama Do It Yourself proprio per questo, perché, diciamo, la pratica dello scannerizzare libri lascia aperta una serie di possibilità di inventarsi qualsiasi cosa. Cioè, oggi non esiste un elettrodomestico che compriamo al supermercato che ci permette di fare un libro, cioè è una pratica da artigiani.
In realtà io vorrei spendere anche delle parole per completare quello che dicevi prima in merito alla domanda di Gine, ovvero esistono degli scanner chiamati verticali, ovvero che permettono acquisire l'immagine non aprendo quindi il libro in maniera totale come richiederebbe uno scanner piatto, come nello stesso modo in cui tu hai descritto, che vengono utilizzati in ambienti professionali, quindi parlo di università, non so chi tratta materiale storico su cui deve porre particolare attenzione, che ovviamente sono totalmente legati a un concetto di mercificazione come tale, essendo particolari, dando quindi la possibilità di acquisire un'immagine in una forma particolare, con una visione dall'alto piuttosto che schiacciare il libro, hanno dei prezzi che sono totalmente inaccessibili alle persone normali, ma che possono essere comprati solamente da strutture che ne hanno facoltà. E invece soluzioni come quella che tu ci hai introdotto e che presenterai rappresentano da una parte un modo di creare in maniera automatica, quindi il do it yourself, quindi il creare da solo un oggetto che ci serve, ma anche di creare un oggetto che nella realtà dei fatti ha un prezzo che è molto elevato e che non è poi praticamente accessibile.
Sì, esatto, cioè, il problema degli scanner professionali, gli scanner planetari di cui dicevi, sono principalmente il costo, che comunque è inaccessibile, diciamo, per un uso domestico come il nostro. Però al di là del costo, il problema maggiore di questi strumenti è che sono delle scatole chiuse in cui hai hardware e software impacchettato e su cui difficilmente riesci a mettere mani, e sono strumenti che comunque soffrono l'obsolescenza dell'hardware, quindi dopo un po' di anni sono strumenti che invecchiano, e pagare uno strumento tanti soldi e poi rischiare di doverlo buttare dopo pochi anni è abbastanza rischioso. Invece cioè il do it yourself book scanner è un telaio di legno che teoricamente può durare a vita, su cui basta poter cambiare le macchine fotografiche e mettere macchine più o meno potenti o macchine più nuove se escono sul mercato.
Rimane molto accessibile a tutte le persone che hanno una macchinetta digitale compatta. E
sì, sono accessibili i costi, e poi soprattutto il fatto di poter usare software libero che può comandare queste macchine dà la sicurezza di poterlo continuare ad usare nel tempo. Uno dei problemi di questi scanner planetari, che è proprio di questi mesi qua, è che molti di questi sistemi professionali avevano esclusivamente supporto con i driver per Windows XP, e ci sono un sacco di biblioteche in America che sono disperate dal fatto che è stato ritirato il supporto ufficiale per Windows, e quindi dovranno occuparsi comunque di mantenere dei computer dedicati a funzionare con questi scanner che hanno acquistato non più di 10 anni fa comunque.
Eh sì, quindi come poi sono diventati certo obsoleti per il loro valore nei contenuti, però in pratica irreperibili, fuori mercato, fuori stampa, i libri poi ridiventano fuori stampa, anche sistemi per rigitalizzare e ridare vita ai libri, quindi sembra proprio un meccanismo vizioso, no? Quello che si sta cercando di sconfiggere. E dopo questo approfondimento, ricordaci però quando sarà questo warm up. L'abbiamo preso un po' larga nel discorso sul do it yourself book scanning, ma stavamo comunque parlando di due date, se non sbaglio, del warm up. La prima più imminente, che è il
l'8 maggio a Casalecchio di Reno, a Raspi Bo, che è la sede di un'associazione che si occupa di elettronica, quindi Raspberry, Arduino e via dicendo, di cui vi parlerà comunque meglio The Gamer fra un po'. E l'8 maggio, e poi durante l'hack meeting ancora non c'è la data fissata, quindi in uno dei 3 giorni del meeting, appena ci sarà un programma, lo metteremo sul sito. 8 maggio alle 20:30 a Casalecchio, è a quarto d'ora 20 minuti dal centro di Bologna.
Va benissimo, ti ringraziamo, mettiamo un altro po' di musica e torniamo tra poco per continuare a parlare dei warm up, di hack meeting e di tutto il resto che ci attende. We'll be right back. Siamo di nuovo in onda, stiamo parlando ancora di Hack Meeting. Hack Meeting è un incontro delle controculture digitali, in particolar modo, anche se non si limita a quest'ambito, un evento che si sposta di anno in anno per l'Italia. Ormai siamo a 17 di anni e il 27, 28, 29 giugno sarà a Bologna all'XM24, dove si potrà campeggiare. E sono, per chi conosce l'Hack Meeting, sa che si tratta di 3 giorni molto intensi, 3 giorni diciamo che i partecipanti tendono a vivere a fondo, no? È un modo di dire e di sentire diffuso che all'Hack Meeting non si può andare per un seminario e tornare via, innanzitutto perché gli orari sono raramente puntuali, ma soprattutto perché l'Hack Meeting bisogna farlo tutto intero, perché insomma così si vive un po' quell'esperienza che costituisce l'Hack Meeting. Tra l'altro abbiamo parlato nella corrispondenza di prima di uno dei warm-up di Hack Meeting, cioè di quegli eventi che lo precedono. Questa trasmissione si costituisce tra i warm-up, nel senso che fa già parte di una sperimentazione sia tecnologica che culturale. Se ci sentite molto male è perché ancora non abbiamo raggiunto la perfezione, ma quella che stiamo facendo in questo momento è una trasmissione che è distribuita tra varie parti d'Italia, in particolare tra Roma e Bologna, ma siamo in diretta da vari posti diversi anche a Bologna. L'intenzione è proprio quella di continuare questo lavoro, di trovarsi uno spazio su varie radio che operano insomma, in varie realtà locali, ma un po' in tutta quanta Italia, per poter parlare di tecnologia e poterlo fare insieme.
Quindi continuiamo nell'introdurre i prossimi warm-up che ci saranno a Bologna. Abbiamo qui con noi The Gamer, che ci racconterà questo warm-up nel quale costruirai... Cosa costruirai? Una friggitrice, ho capito bene?
Sì, una friggitrice. Una friggitrice che friggitrice non è. Adesso vi spiego un po'... Perché?
Ma perché? A me piace friggere le cose e mangiarle.
Sì.
Non si mangia ciò che tu friggi?
Allora, vi racconto un po' la storia. In pratica il gioco della friggitrice nasce da una necessità che è venuta fuori quando si è cercato di portare un po' di consapevolezza sulla difesa digitale tra quelle persone che tanto smaliziate con la tecnologia non sono, no? Penso all'anno scorso, quando a Bologna abbiamo fatto un corso di difesa digitale cercando di introdurre le basi come la crittografia nelle mail o strumenti di navigazione sicura. E in pratica molto spesso, appunto, dovendo lavorare con persone che non sono smaliziate tecnologicamente, si perde più tempo a preparare gli strumenti che in realtà poi a insegnare come dovrebbero essere usati. E quindi mi è sempre rimasto nella testa il tarlo che sarebbe bastato poco mettere le mani su un po' di tecnologia e rendere quella fase della produzione degli strumenti più facile e banale.
Quindi che strumenti produci? Supplì,
allora sì, lo strumento, adesso ci arrivo. In pratica, oltre a questa, diciamo, necessità, c'era anche il pretesto. Il pretesto era trovare qualcosa che legasse Raspi Bo, che è un'iniziativa che portiamo avanti qui a Bologna e che ospiterà anche il warm-up di Void, di cui abbiamo parlato prima. Raspi Bo è un esperimento bellissimo che è nato a Bologna un anno e mezzo fa, più o meno. È nato senza, diciamo, troppa base, senza una riflessione molto profonda su questi temi, però secondo me centrando appieno il punto, cioè che c'era in giro tanta voglia di smanettare, di divertirsi, non solo col software, come nei nostri ambienti succedeva fino a qualche tempo fa, ma anche con gli atomi, con l'elettronica, con l'hardware, che diventa sempre più economico e sempre più facile da modificare, da smanettare. ci siamo resi conto che non c'era bisogno della retorica del Fab Lab, delle start-up, dei soldi, della gente che cercava i capitali per fare le cose, ma che in realtà in giro era pieno di gente vogliosa prima di tutto di smanettare e soprattutto di condividere i frutti di questa creatività così libera e incontrollata. E niente, insomma, da questi timidi appuntamenti che all'inizio erano una volta al mese, poi sono diventati sempre più frequenti, adesso abbiamo uno spazio molto simile a un Hack Club, che probabilmente a tutti voi risulta più facile da immaginare, quindi uno spazio sostanzialmente vuoto dove con una cadenza ormai bisettimanale la gente arriva, porta i suoi giocattoli e smanetta, e non, i giocattoli non sono più computer su cui scrivere codice, ma, o meglio, non solo computer su cui scrivere codice, ma saldatori, seghe, legno, qualsiasi cosa possa unire hardware nel vero senso della parola e software. E quindi dal nome potete capire che Raspi Bob si porta dietro un po' il fascino per il Raspberry, questo computerino molto economico che ha aperto un mondo a livello di smanettamento sulle cose fisiche. Il pretesto di costruire quell'oggetto di cui vi parlavo prima con le cose che facevano parte della quotidianità di questo posto mi ha portato a pensare a una friggitrice, cioè a un elettrodomestico che in modo assolutamente automatizzato, proprio davvero elettrodomestico, si occupa di replicare una distribuzione che voi conoscerete molto bene, che è Fripto, su delle penne USB, quindi con la stessa facilità con cui metto la chiavetta alla macchinetta del caffè. Insomma, io il caso d'uso sarà quello della persona che arriva con la sua pennina, con la sua chiavetta USB, la infila nell'elettrodomestico, schiaccia un pulsante di avvio e viene avvisata da un suono che è quello tipico di un microonde, ad esempio, che la cottura è completa e che può usare lo strumento in libertà.
Allora, mi duole interromperti, ma forse fare una pausa magari di chiarimento per chi ci ascolta è utile. Mi sono già immaginato le facce basite di chi ci ascoltava. Allora spieghiamo magari passo passo tutti i mille termini sconosciuti di cui hai parlato.
Scusate, sì, aiutami a fare il punto allora.
Io rimanderei a uno spottino di prossima messa in onda sulla nostra emittente radiofonica per scoprire cosa è Fripto, visto che gli ascoltatori e le ascoltatrici è da tanto che attendono questo spot.
E va bene, comunque allora innanzitutto mi ricordo hai nominato così in ordine sparso, hai detto che il Raspberry è uno strumento che ha cambiato molto nel mondo dello smanettamento ed è vero, ma poi ci torneremo, hai parlato di Fripto, hai parlato di creare penne USB e poi hai parlato di un microonde. Okay. Tutto nella mia testa è chiarissimo, ma andiamo un passo per volta. Cos'è il Raspberry?
Allora, Raspberry Pi è un computerino sviluppato da una fondazione inglese, in pratica ci si è resi conto che il computer in casa veniva vissuto come strumento di lavoro, come la cosa su cui il bambino non poteva mettere le mani a casa, perché sennò poi il papà la sera non poteva lavorare o la mamma la mattina dopo non poteva lavorare, e quindi si è cercato di reimmaginare il computer come erano i primi computer casalinghi di 30 anni fa, cioè come un giocattolo più che uno strumento di lavoro. E quindi si è andati nella direzione di creare qualcosa che prima di tutto fosse economico. Si tratta di un computer a tutti gli effetti, ma che è il costo di una trentina d'euro, 30-35 euro, che si può attaccare alla televisione, proprio come succedeva con i Commodore 30 anni fa. È capace di far girare una distribuzione Linux completa, quindi tanto bel software libero, pronto sia per essere utilizzato per la qualunque, da andare su internet a guardarci i film, sia per essere modificato, studiato, migliorato.
È grande, più o meno come una carta di credito?
Un pacco di sigarette.
È anche un'altra caratteristica, ovvero quella che è in grado di controllare dei semplici oggetti elettrici.
Bravissimo, bravissimo. E quello è proprio il legame tra il mondo molto etereo del software, dell'informatica in generale, è l'hardware vero, la parte fisica a cui ci siamo appassionati molti, è Raspi Bo. Infatti il Raspberry Pi ha proprio, in quanto giocattolo, è nato già con una serie di interfacce verso il mondo esterno, un'interfaccia elettronica che si può usare per comandare degli interruttori o per leggere dei segnali, per leggere delle sonde di temperatura. E, ad esempio, nella friggitrice useremo questa sua grande possibilità di comunicare col mondo fisico per comandare dei suoni o degli azionamenti meccanici o per produrre delle reazioni fisiche, insomma, all'avvenire di vari eventi.
E va bene, un altro dei termini che hai nominato è Fripto, però questa volta mi fanno segno che non ti devo far parlare perché volevano...
No, io volevo portare alla discussione una riflessione anche storica sull'utilizzo di questi piccoli dispositivi che voi utilizzate. Negli anni 90 all'incirca cominciano a nascere dei piccoli dispositivi hardware che vengono utilizzati in maniera molto determinata da ambienti militari e successivamente in ambienti civili, che sono i sensori, sono cose che la maggior parte delle persone non ha mai visto, ma che l'economia, il sistema, le istituzioni, le aziende, le multinazionali creano, distribuiscono in ambienti che sono lontani dalle persone vere che poi vivono quotidianamente la nostra vita. E creare e utilizzare questi strumenti come la Raspberry Pi o comunque altri strumenti che sono stati già utilizzati negli anni passati nelle precedenti versioni di Hackmeeting rappresenta anche un po' la capacità di riprendere una tecnologia in maniera totale e rigirarla per i propri utilizzi. Volevo citare un progetto fatto nell'Hackmeeting del 2008 a Palermo, quando fu creato il Nettarello, che era uno strumento che utilizzava Arduino, quindi è una scheda che è profondamente diversa da Raspberry Pi, ma che concettualmente può trovare delle affinità. Diciamo, misurava il livello di internet nella stanza. E quindi è bello vedere come piano piano negli anni ci sono sempre tanti progetti che si riappropriano della tecnologia per riuscire a creare oggetti propri che poi vengono condivisi con le persone. Immagino che chi c'è all'ascolto avrà in mente tanti altri esempi oltre a quello che mi è venuto a me.
Sì, esempi di giocattoli o esperimenti fattibili con questo tipo di elettronica. È fatto benissimo a ricordare Arduino, che è sostanzialmente un fratello del Raspberry Pi, anche se sono fatti in modo diverso e per assolvere a compiti diversi, sono creati entrambi con la stessa idea in testa. Ultimamente stiamo a Raspi Bo, stiamo creando un sistema per il campionamento automatico di immagini in viaggio. In pratica ci sono dei ragazzi che faranno un viaggio verso il Kirghizistan in bicicletta, un viaggio a fini documentaristici di reportage su situazioni critiche sia sociali che ambientali in molti paesi a est, e ci hanno chiesto una mano per costruire qualcosa che gli permettesse di creare un percorso fotografico del loro viaggio in bici, cioè la possibilità di scattare delle fotografie ogni tot metri di tutto il loro viaggio per poi creare un enorme timelapse di questa cosa. E questo è l'esempio più immediato di altre cose che stiamo facendo, ma ce ne sono migliaia in giro e ci si può divertire tanto.
Va bene, questo per approfondire, diciamo, il legame, no, tra questi oggetti che sì sono informatici, però un po' sono anche elettronici, hanno grandi potenzialità di entrare nelle nostre vite. Un altro tema che tu avevi nominato e che chiaramente dà anche una parte del nome, anzi quasi tutto, alla friggitrice è Fripto. Ce ne parla Null Pointer?
Sì, Fripto è una distribuzione GNU Linux che è installata su una pennetta USB. L'idea di crearla è nata un po' per gioco, visto che tanti compagni e compagne ci chiedevano di insegnargli a usare un po' di strumenti per tutelare la propria privacy, per poter comunicare in maniera sicura. Ci chiedevano spesso di installargli questi software sui loro computer. Nel frattempo noi ci eravamo fatti per noi queste installazioni su pennette e abbiamo detto: perché non rendere questa cosa riproducibile abbastanza facilmente e invece di installare uno per uno sui computer dei nostri amici, delle nostre amiche, questi software, perché non dare anche a loro queste chiavette dove sono installati già tutti gli strumenti e dove ci sono tutta una serie di configurazioni, dove abbiamo ottimizzato appunto le configurazioni di questi strumenti per essere il più sicuri possibile e per essere il più usabili possibile. Nel senso che è vero, questi strumenti devono garantirci un certo livello di sicurezza e di privacy, ma non devono rendere il computer così terribilmente complicato, scomodo da utilizzare da scoraggiarci nell'uso quotidiano, perché se poi gli utenti si rendono conto che è così scomodo non lo usano più, e quindi dopo 3 giorni si scocciano e niente, addio privacy, addio strumenti di crittografia.
E la tua spiegazione di perché è nata Fripto mi sembra si collegasse benissimo con quello che diceva prima The Gamer. Ricordo che aveva detto: abbiamo voluto fare questa friggitrice per rendere più facile la creazione di questi strumenti. Lui si riferiva alla creazione delle Fripto, che è un problema di cui tra poco chiariremo la natura, ma che è molto semplice. E noi ci riferivamo con la creazione di Fripto all'installazione dei sistemi operativi, essenzialmente. Cioè, no, a noi non ci andava di perdere tanto tempo ad installare sistemi operativi, a riconfigurarli, a mettere tutti questi programmi, e allora abbiamo fatto Fripto. Però poi abbiamo visto, anzi loro hanno notato, che anche però a fare le Fripto ci vuole un pochino di tempo e che è più complicato del necessario, e allora hanno fatto una friggitrice. È così The Gamer, no? Non mi sbaglio.
Sì, esatto. In realtà la friggitrice per ora è solo un concetto, nel senso che in pieno spirito smanettone verrà realizzata nella sera stessa del warm up. Non è una presentazione su qualcosa di già fatto, ma è quella serata lì, che è il 12 maggio, lunedì 12 maggio, sarà un workshop in cui partiamo con i pezzi, con la lista degli ingredienti, e tutti assieme ci metteremo a smanettare per creare questo elettrodomestico.
Va benissimo, e vogliamo però chiarire anche qual era il problema, cioè perché serve un nuovo strumento per creare le Fripto. Prima Null Pointer diceva che Fripto è così bella perché ha tutto bello già pronto, e allora sì, dov'è il problema?
Il problema è che molto spesso durante presentazioni, workshop in cui si introducono gli strumenti, come dicevo prima, si perde del tempo a dare in mano a tutti questi strumenti, e quindi banalmente ci vuole la persona col computer che non deve far altro che copiare il sistema sulle pennette. Come tutte le operazioni che usano male gli esseri umani, da buoni informatici ci siamo messi diciamo l'obiettivo di ridurre la necessità di un cervello dietro questa operazione, che non aveva bisogno di un cervello in realtà, no?
Va bene, e quindi raccontaci che cosa succederà una volta che la friggitrice, come speriamo, sarà del tutto pronta. Raccontaci la scenetta del nuovo utente che arriva.
La scenetta è che l'utente che arriva con la pennetta in mano, chiedendo di avere anche lui una Fripto sulla propria penna, verrà
come tutti i suoi amici.
Esatto, verrà reindirizzato verso la friggitrice, dove avrà poche opzioni a livello di interfaccia utente, nel senso che l'unica azione possibile sarà appunto inserire la penna USB nell'elettrodomestico e premere un pulsante di avvio. L'elettrodomestico farà tutto in modo autonomo fino a fine cottura, in cui avviserà dell'avvenuta scrittura sulla penna del sistema operativo, e in quel momento l'utente potrà banalmente tirar via la penna e cominciare ad utilizzare Fripto, passare alla configurazione. Insomma, questa è l'idea.
Come avviserà dell'avvenuta?
Beh, allora il problema è questo: l'idea era di, per coerenza, era di creare una friggitrice, quindi riciclare una friggitrice, che però si è rivelata stranamente uno dei pochi elettrodomestici immuni all'obsolescenza programmata, nel senso che vicino ai cassonetti si trovano di continuo elettrodomestici ancora funzionanti o semifunzionanti o che hanno necessità di una banalissima riparazione per tornare a nuova vita. Invece in questi mesi di ricerca non è mai riuscito a me e alla mia rete di amici ruscaroli, come li chiamano qui a Bologna, cioè di ravanatori di monnezza, non è riuscito di trovare una friggitrice. Quindi ho deciso di ripiegare su un microonde, non ebbe tan male voi friggitori romani, e il microonde avviserà la fine cottura.
La frittura è napoletana, non è romana.
Ok. Avviserà della fine cottura come fanno i microonde di solito, cioè accendendo la lucina e suonando. Questa è l'idea.
Io ho ancora un microonde che fa din con il sistema meccanico del timer.
Esatto, sì, quelli sono i più belli. Potrebbe essere un'idea molto simpatica, perché la campanella meccanica che suona dà più l'idea del fatto che c'è hardware e software che interagiscono, e probabilmente sarà quella la strada.
Potrebbe essere bello anche farli a mo' di tostapane, così tu metti la pennetta, ecco, e poi da un po' svolano via. Va bene, The Gamer, allora ti ringraziamo per questo chiarimento su un warm-up. Ricordaci però tu qual è la data e il luogo
sì,
per questo
perfetto.
Evento.
Vi ricordo le date, a questo punto ve le ricordo entrambe. Il talk di Void sul do-it-yourself book scanning è l'8 maggio alle 20:30 e il mio è il 12 maggio sempre alle 20:30. Il posto è il Centro Sociale Croce a Casalecchio di Reno. L'indirizzo preciso è via Canonica 18 e si arriva sia con la ciclabile che con l'autobus 20 da Bologna in modo molto facile. Tutte le informazioni per raggiungere il posto sono comunque su www.raspibo.org.
Bravo, adesso che hai detto del sito, ci siamo ricordati anche di dare l'indirizzo del sito di Hackmeeting, altrimenti sembra che parliamo tanto di tecnologie e poi diamo soltanto appuntamenti analogici. Invece, se volete leggere di più su Hackmeeting, il sito che potete visitare è www.hackmeeting.org, dove oltre a poter sfogliare il sito di quest'anno, potete anche, se vi va, guardare tutti i siti degli anni passati, che sono sempre abbastanza descrittivi di quello che è stato il tema dei vari anni e di quali sono stati i contenuti. Con questa corrispondenza noi salutiamo voi da Bologna, salutiamo anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, e vi ricordiamo che l'appuntamento è a Bologna all'XM24 il 27, 28, 29 giugno, che ci sono un sacco di appuntamenti anche prima, i cosiddetti warm up, e che comunque questa trasmissione non sarà certo l'ultima che parlerà di Hackmeeting e di tutti i temi ad esso connessi. E ancora buon ascolto.